mi sentite? Veniamo da dove ci siamo lasciati. Stavamo analizzando le diverse mappe che via via sono state poste in essere e ipotizzate da alcuni studiosi all'interno del paradigma della psicologia di comunità relativamente alla relazione tra individuo e ambiente nella spiegazione del comportamento. Ne abbiamo visti diversi e ci eravamo lasciati su l'ultimo modello, che è il modello di James Kelly. Riprenderei da qua la lezione prima di verificare gli assunti che guideranno il nostro lavoro e fare una sintesi di questi modelli che abbiamo visto a lezione attraverso una griglia che trovate anche all'interno del libro e che vi chiederò di leggere per verificare se l'apprendimento è avvenuto oppure non in maniera corretta. Quindi se ci sono poi dei dubbi, non funziona qualcosa, attenzione. Ok, allora, secondo Kelly è importante nella definizione della relazione tra individuo e ambiente, in questo soggetto di studio della psicologia di comunità, che come abbiamo ripetuto più volte è l'individuo nell'ambiente, che costituisce un'unica unità di analisi, è importante distinguere quattro costrutti fondamentali, che sono quello di popolazione, comunità, ecosistema e biosfera. Ripeto che durante l'esame vi chiederò anche le definizioni, quindi questi modelli che stiamo vedendo dovrete conoscerli. Per popolazione si intende l'insieme degli individui che condividono determinate caratteristiche o interessi, per esempio la classe sociale o il gruppo etnico. Queste caratteristiche non necessariamente sono... Mi chiudete la porta per cortesia, perché sennò non riesco... Grazie. Queste caratteristiche non sono necessariamente stabili, possono essere mutabili, per esempio la classe sociale può mutare in funzione di alcune fluttuazioni che possono essere sia individuali che contestuali, per cui teniamo come definizione astratta questa, cioè che riguarda l'insieme degli individui che condividono determinate caratteristiche o interessi. Per esempio la popolazione studentesca dell'Università di Trieste può condividere alcuni interessi. Stavo leggendo, penso che ci siano delle elezioni tra poco, giusto? Ci sono le elezioni dei rappresentanti. Stavo leggendo per esempio quello che le liste indicano come interesse comune o che dovrebbe essere un interesse comune. Mentre quel termine appunto di comunità si fa riferimento a una particolare area geografica nella quale gli individui possono avere caratteristiche o interessi anche dissimili tra di loro. Se pensate per esempio a un quartiere, ci possono essere interessi completamente distinti l'uno dall'altro, sebbene magari alcune di queste caratteristiche sono anche comuni. Per esempio ci sono quartieri che sono, come dire, in cui vivere costa di più in termini di acquisto casa, per cui filtrano, autoselezionano un certo tipo di popolazione. Il termine invece di ecosistema fa riferimento alla comunità allargata, che supera i confini di una precisa area geografica, quindi non è localizzabile con un'area geografica, in cui una persona è inserita. E diciamo che include l'ambiente definito in maniera molto vasta, che può essere sia quello fisico ma anche sociale e culturale, e che riguarda le norme che regolano e sanciscono il comportamento collettivo, ma anche le tradizioni che sanciscono questo comportamento. Se pensate per esempio che tra poco ci sarà la sospensione delle lezioni per le vacanze, le festività pasquali, se vi trovereste in un'altra parte del mondo potrebbe non essere di questo tipo, ok? In alcuni paesi si festeggia il sabato e il venerdì si chiude. Se andate in Israele e provate a sperimentare lo Shabbat, vi accorgerete che c'è un'altra tradizione in un altro ecosistema. Ok? La biosfera è il sistema politico ed economico che governa un determinato sistema. Diciamo che è quella parte che racchiude il tutto, quello che abbiamo visto fino adesso. A partire da questa distinzione, Kelly elabora quattro principi fondamentali che descrivono la relazione individuo-ambiente. Perché descrivono e non spiegano? Perché l'approccio che adotta Kelly è un approccio fenomenologico, cioè di descrizione di quello che si è osservato attraverso gli interventi e il lavoro in comunità. Non scordiamoci che queste teorizzazioni, come abbiamo detto all'incipit, sono teorizzazioni che servono a guidare il lavoro, la ricercazione nel territorio, non sono come dire, non hanno puramente uno scopo conoscitivo, ma devono avere uno scopo applicativo. E infatti questi principi che vengono chiamati principi ecologici, cioè che descrivono l'ecologia, cioè l'individuo nell'ambiente, le relazioni con l'ambiente, sono linee guida fondanti le ricerche e le azioni, cioè gli interventi nella comunità. Ne vedremo uno alla volta. Questi principi permettono infatti di diciamo sviluppare ipotesi su quali sono i fattori ambientali che influenzano il comportamento individuale, cioè sono principi a priori, se volete sono degli a priori o dei postulati che guidano poi quello che lo psicologo di comunità deve fare online, cioè deve riempire la relazione individuo-ambiente. Nel costruire questa mappa che deve in qualche modo disegnare la relazione tra individuo-ambiente, come dire, le matite, la costruzione del foglio, la tipologia di grafico che farà è guidato da questi principi, che non guidano soltanto la ricerca, quindi l'analisi, il processo conoscitivo, ma anche la pianificazione dell'intervento che deve essere mirato alla promozione del benessere degli individui, con alta probabilità di modifica dell'ambiente. Quindi, come dicevamo, sono degli a priori attraverso cui si legge il comportamento, e forniscono il background, diciamo lo sfondo, su cui costruire l'ipotesi di ricerca specifica e gli interventi specifici. Quindi non ci dice a priori com'è la mappa, quella dobbiamo costruirla noi nell'intervento, che ogni intervento, ogni azione conoscitiva sarà specifica di quella relazione individuo-ambiente, ma seguirà queste linee. Sono, diciamo, questi. Il primo è che i diversi contesti si influenzano reciprocamente. Quindi modifiche in un contesto modificano altri contesti. Quindi in questa relazione che abbiamo visto, partendo dalla comunità, popolazione, ecosistema, biosfera, eccetera, eccetera, se noi agiamo su uno di questi elementi, soprattutto di ordine superiore, abbiamo buona probabilità di agire sui sistemi di ordine inferiore. Ok? E che le modifiche vanno colte in una prospettiva temporale. Vi faccio un esempio: se io attivo un intervento a livello di comunità, per esempio sul quartiere, non è detto che questo sortisca degli effetti sul comportamento individuale immediato. Per esempio, ci ritorneremo, una pratica che è stata adottata una città del Veneto, ora l'accenno semplicemente ma poi la vedremo in maniera più approfondita, è stata quella di smembrare un agglomerato urbano che vedeva un'alta densità di immigrati e una ricollocazione di queste persone all'interno della città stessa. Ok? Quindi si è smembrato una situazione di alta concentrazione di migrazione con una più ampia integrazione, diciamo, geografica. Gli effetti di questo intervento che viene fatto a livello proprio di città sono misurabili all'interno del tempo, quindi tu puoi avere una modifica a livello, diciamo, di comunità, ma che non necessariamente immediatamente produce degli effetti. Quindi attraverso un monitoraggio, quindi attraverso la modifica di un sistema, modifico un altro sistema, ma questo si esplica all'interno del tempo. Quindi, come vedrete, la maggior parte degli interventi di comunità hanno una dimensione temporale che è presente in tutti i modelli, fortemente accentuata. Possiamo anche avere delle modifiche a livello individuale che non esercitano poi modifiche a livello contestuale, ma che hanno bisogno di tempo per modificare il contesto in cui questi individui sono inseriti. Pensate per esempio agli interventi di riduzione del bullismo: voi potete educare gli studenti a intervenire in caso di bullismo e quindi avete un intervento individuale, anche se fatto all'interno del gruppo classe. Volete dirci qualcosa? Ma gli effetti riusciamo a coglierli soltanto nel tempo, ok? Per darvi un esempio, per esempio, di interdipendenza tra diversi ambienti, immaginate di essere in una situazione dove il livello di migrazione è aumentato rispetto al periodo precedente. Quindi abbiamo una modifica del contesto scolastico con classi miste, siamo a livello di comunità, secondo Kelly. C'è una nascita di nuove esigenze a cui il territorio, quindi non una comunità classe, ma a cui il territorio deve rispondere. Per esempio con l'attivazione di mediatori culturali all'interno delle istituzioni pubbliche o all'interno delle scuole. Potenziale risposta, non necessariamente quella più adeguata, la sto usando semplicemente a titolo esemplificativo. Deve essere quindi imposto o costruito una modifica del contesto normativo che disciplina l'assunzione di mediatori culturali per facilitare l'integrazione. Quindi è un'azione che avviene a livello di biosfera. Se questo arriva a livello di biosfera, abbiamo una modificazione all'interno delle classi miste. Quindi modifiche a livello, per esempio, di biosfera si spalmano sugli elementi di ordine inferiore. Vi è chiaro? Questo è un esempio per l'interdipendenza tra diversi ambienti, molto simile a quello che vi ho fatto precedentemente. Il secondo elemento, la seconda linea guida, che dobbiamo sempre prendere in considerazione è il ciclo di risorse, che è estremamente fondamentale per il funzionamento di tutti i sistemi. Qui risorse sono intese sia come le conoscenze e le competenze, o per esempio i nodi che possiamo attivare per provocare un cambiamento, ma anche, non banalmente, i fondi, il denaro. Gli interventi costano. Ok? E ovviamente queste risorse vengono scambiate, o meglio, utilizzate da alcuni sistemi o distribuite all'interno dei sistemi o accentrate in un determinato sistema che deve provocare poi il cambiamento in quelli successivi. Per esempio, l'assunzione dei mediatori culturali dove? Perché gli immigrati sono più presenti nelle scuole, per esempio? Se è così, questo impone un criterio di distribuzione differente. Ok? Ed è ancorato quindi a un'analisi molto forte dei bisogni del territorio, quindi devo mappare il territorio per sapere dove c'è questa esigenza, dove impiegare delle risorse che non sono molte. Devo anche vedere se questi ci sono già risorse impegnate su quelle scuole, per esempio da altre tipologie di intervento, per non disperdere le risorse disponibili. Quindi quando faccio un intervento devo avere chiaro qual è il sistema, per esempio, di risorse disponibili, quali sono i finanziatori e quali sono già, per esempio, i fondi finanziati utilizzati per alcuni programmi che vanno su quel target. Non agisco su un target che ha già, non implemento per esempio un programma di prevenzione al bullismo su una scuola che ha già un programma su prevenzione al bullismo. Ok? L'ultimo, diciamo, postulato è l'adattamento reciproco tra individuo e ambiente, che è lo stesso principio numero uno, cioè l'interdipendenza tra i contesti, ma riguarda la mutua modificazione tra individuo e ambiente, perché cambiano gli ambienti e mutano i comportamenti, ma mutando i comportamenti cambiano le esigenze. Ok? Vi è chiaro questo? Quindi il monitoraggio dell'intervento all'interno del tempo è fondamentale anche per questo, perché una volta che i comportamenti sono mutati cambiano le esigenze territoriali o le esigenze di comunità rispetto alle quali dobbiamo operare. Prego. Deve alzare la voce.
Nel primo punto citato, l'interdipendenza tra gli ambienti, il livello della biosfera, l'aumento dell'immigrazione nella società, come speriamo?
Sì, allora lei lo può situare a diversi livelli, può esperirlo nel suo quartiere, lo può esperire nella classe. Non lo può esperire, ma è una credenza, quindi si situa a diversi livelli di analisi. Se io intervengo in livelli più alti ho più probabilità di avere una modifica su quelli più bassi, ma quello che ci dice qua è attenzione, perché mutando i comportamenti anche individuali, se sono poi condivisi e diventano collettivi, posso avere mutazione a livello dei contesti più alti. Quindi non c'è soltanto un'interdipendenza, diciamo, gerarchica, ma c'è un mutuo cambiamento. Se pensa per esempio ai movimenti sociali che hanno cambiato certi usi e costumi rispetto a delle pratiche anche sanitarie, siamo in questo in questa affermazione, cioè la modifica dei comportamenti individuali produce modifiche a livello superiore. Ok? Per esempio, sull'adattamento reciproco tra individuo e ambiente, un esempio che viene posto solitamente è: mi sono appena laureato, il mercato del lavoro è in crisi, accetto qualsiasi lavoro anche a basso costo. Ok? Se accetto questo è perché, per esempio, il mercato del lavoro è in crisi, quindi la crisi del mercato del lavoro incide su una scelta individuale, quindi agevola un certo tipo di comportamento. Se invece, per esempio, la possibilità di lavoro è più ampia, posso scegliere un lavoro, quindi il contesto promuove o inibisce certe forme di comportamento che sono legate ovviamente alle risorse che questo contesto offre. Ma venendo assunto, per esempio, lo stile di vita richiesto, compreso lo stato socio-economico, si modificano. Per esempio, ho moltissimo tempo da lavorare e ho un guadagno molto basso. Quindi questo ha un impatto sia a livello di benessere psicologico individuale, ma anche trasforma il tempo che io ho a disposizione per stare con gli altri, l'attività il tipo di attività che io posso svolgere, costosa o meno costosa, e quindi ha ripercussioni su il mio stile di vita, ma anche le mie amicizie, quindi la mia rete sociale. Ok? Quindi c'è un adattamento reciproco che è in questo caso determinato da una direzione verso l'altra. Un altro esempio: che io posso stare in un quartiere ad alto tasso di criminalità, e questo è un esempio preso dalla stessa cittadina che vi citavo precedentemente, semplicemente perché ci ho vissuto. Sono in un quartiere ad alto tasso di criminalità, quindi per esempio c'è un'alta situazione di spaccio o percepito tale. Ci può essere una risposta di comunità, quindi di quartiere, che organizza eventi pubblici all'interno di quegli spazi. Quindi sostanzialmente sostituisce, riprende quello spazio e lo riutilizza per una funzione pubblica. Altri interventi possono essere, per esempio, l'aumento di illuminazione, l'aumento di monitoraggio da parte delle forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Quindi questa è una tipologia di risposta che può avere ripercussioni sulla vita sociale. Se la tipologia di risposta della comunità è non uscire di casa la sera, ha altri effetti a livello di reti sociali, di benessere psicologico. Ovviamente dipende dalle risorse che noi abbiamo, non solo in termini economico, ma anche in termini di capitale umano, quanti sono disposti a. Ok? L'ultimo, punto è la successione, che è molto, legato al principio di progressione temporale che abbiamo visto prima, cioè che i cambiamenti si sviluppano nel tempo. C'è un continuo cambiamento e adattamento, no? Come se ci fosse cambiamento e poi successivamente l'adattamento del contesto, poi cambiamento e adattamento del contesto. Se viene decisa che la gestione delle classi miste è affidata a un mediatore temporale oppure no, è funzione del fatto che c'è una politica di immigrazione o non c'è una politica di immigrazione in materia. Ok? Potrebbe essere che, non essendoci questa politica di immigrazione, il contesto diventi particolarmente problematico, che richiede successivamente un adattamento della politica alla situazione. Risolto il problema, l'azione politica non viene più richiesta. Lo stesso cosa potete applicare, per esempio, alla prevenzione di altre forme di comportamento. Quello che è qui importante sottolineare è che non solo ci sono cambiamenti reciproci, non solo al cambiamento dell'uno c'è un'influenza dell'altro, non solo la prospettiva deve essere colta in maniera temporale, ma c'è una successione di cambiamento e adattamento continuo tra i diversi sistemi. Quindi, se voi immaginate di avere un modello impacchettato da utilizzare su un intervento, non funziona. Ok? Allora, questa è una slide riepilogativa che è piccolissima e che non riuscirete a leggere. Spero che voi abbiate il libro, se non riuscite a leggere, ce l'avete da qualche parte. Vi dico su che pagina andare. sapete già? 66. E trovate il riassunto, quindi vi chiedo di guardare il riassunto perché chiuderò questo argomento e ne apro un altro subito dopo. Ma se, prima di fare questo, vi chiedo, le persone che stanno seguendo anche sul libro, si ritrovano nelle lezioni oppure no? È chiaro il palleggio delle lezioni con quello che c'è scritto sul libro? Vi aiuta? Non vi aiuta la lezione? Ok. Quindi vi lascio 5 minuti di tempo per visualizzare quello che c'è e preparare delle domande nel caso in cui avete bisogno. Questo vi permette di chiarificare i punti che abbiamo visto fino adesso sui 4 modelli di Levine, Barker, Grothenberger e Kelly. Avete guardato? Allora, trovate una colonna che è fondamentale per il lavoro che faremo anche oggi, che sono gli aspetti ripresi della psicologia di comunità. L'avete individuata? Allora, per quanto riguarda il primo autore, viene sottolineata l'importanza delle percezioni soggettive. Vi ricordate che nella formulazione che il comportamento è funzione della persona e dell'ambiente viene sottolineata la percezione soggettiva. Nel secondo modello viene sottolineato la necessità di prendere in considerazione anche gli aspetti oggettivi. Non è che non verranno presi in considerazione, perché in contesti in cui l'individuo si deve muovere, per esempio la classe, è anche un contesto oggettivo nella definizione di Barker, quindi che ci sono dei comportamenti attesi rispetto all'alunno o all'alunna. Per quanto riguarda Grothenberger ci sono due punti importanti. Una è il fatto che i livelli di analisi siano concentrici, che è molto simile a quello che abbiamo visto poi in Kelly, e l'importanza dello sviluppo dei contesti all'interno di questi cicli. Qui abbiamo i concetti invece nell'ultima di Kelly, l'importanza sono i concetti ecologici e i principi ecologici che dovete sapere, ok? Quindi queste sono le teorizzazioni.